Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La storia dell'umanità è storia di migrazioni. Ad ogni latitudine non c'è popolo che non abbia conosciuto il fenomeno migratorio. Tutti siamo chiamati ad accogliere i fratelli e le sorelle che fuggono dalla guerra, dalla fame, dalla violenza e da condizioni di vita disumane. Tutti insieme siamo una grande forza di sostegno per quanti hanno perso patria, famiglia, lavoro e dignità. Cari fratelli e sorelle, non cadiamo nella trappola di rinchiuderci in noi stessi, indifferenti alle necessità dei fratelli e preoccupati solo dei nostri interessi. È proprio nella misura in cui ci apriamo agli altri che la vita diventa feconda. Le società riacquistano la pace e le persone recuperano la loro piena dignità.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi vogliamo parlare di un festival che è giunto quest'anno all'undicesima edizione e che è veramente un festival molto molto particolare. Si intitola Segni, New Generations Festival, è un festival internazionale d'arte e teatro per le nuove generazioni ed è ospitato nella città di Mantova fino al prossimo 2 novembre. Ne parliamo con la direttrice artistica Cristina Cazzola, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dunque, parlavo di un festival molto particolare, perché le nuove generazioni di cui parlavamo sono veramente veramente giovanissime, no? Ci sono veramente per fasce d'età che partono proprio dai più piccoli, proprio dai più giovani davvero. Come mai appunto Segni ha voluto rivolgersi anche ad una fascia d'età che normalmente non viene contemplata appunto in festival, manifestazioni e rassegne?
Allora sì, siamo un po' un unicum in Italia, anche se in Europa questa è una prassi abbastanza diffusa. Noi diciamo il festival è dedicato agli spettatori dai 18 mesi in su ai 18 anni, quindi una fascia d'età appunto come lei ben diceva non frequentissima. Ci sono in Europa parecchi progetti e ricerche che fanno vedere come sia importante e utile il momento del teatro e dello spettacolo come momento di evoluzione e di crescita per il bambino, di relazione per la costruzione appunto dei legami familiari, anche dal punto di vista didattico, quindi ci sono tantissimi benefici che ci possono essere nella presentazione di questa attività e poi c'è chi crede che gli spettatori e la frequentazione con il teatro e con la cultura sia qualcosa che bisogna cominciare a masticare, a cui abituarsi fin da piccini. Come ci avviciniamo al sapore delle carote perché ci rimettono nelle prime pappe, la nostra idea è cominciamo ad abituarci a scegliere il teatro fin da quando si è piccoli in quanto bambini, ma anche piccoli in quanto genitori, perché a me piace dire che il festival è un festival per adulti e bambini, certo. Accompagnati da bambini.
E volevo sottolineare un momento proprio l'immagine simbolo di questa edizione, anche perché ricorda un grande del nostro teatro, della nostra letteratura, recentemente scomparso, Dario Fo.
Sì, noi ogni anno scegliamo un animale simbolo che racconta un po' l'anima, lo spirito del festival e che fa sì che la nostra comunicazione sia a misura di bambino, perché quando tu chiedi ad un bambino ti ricordi l'edizione del 2007, magari non se la ricorda, ma se tu gli dici ti ricordi il festival dello zebù, del salmone, della farfalla, e allora forse qualche ricordo affiora. Quindi questo è un po' il motivo per cui scegliamo l'animale simbolo per caratterizzare l'edizione, e ogni anno chiediamo ad un artista di regalarci un suo segno, quindi di disegnarci questo simbolo con un tratto, quindi in bianco e nero, che poi viene colorato durante tutti i mesi di costruzione del festival dai bambini. Quest'anno, che Mantova è capitale italiana della cultura, abbiamo chiesto a Dario Fo, in quanto Nobel, perché ci piaceva l'idea che, appunto, di sottolineare che la cultura alta e importante deve partire dalle nuove generazioni.
E quindi abbiamo un lupo, no? Come animale simbolo quest'anno. Volevo appunto chiederle alcune indicazioni su alcuni, appunto, degli spettacoli e delle proposte di questo festival. Ce n'è una che ho trovato molto interessante, perché non mi aspettavo che fosse proposta dei bambini così piccoli, cioè l'evento in collaborazione con l'Orchestra da Camera di Mantova, Chi conosce Seicentina.
Sì, appunto, come dicevo, l'idea del festival è proprio di proporre un po' di tutto ai bambini, perché comincino a frequentarlo, e quindi perché no la musica classica, perché no la musica addirittura del 600. Questo è un progetto che viene fatto da una compagnia della Basilicata con degli studiosi di musica di conservatorio, e si pone l'obiettivo di avvicinare alla musica del 600 i bambini anche piccoli e le famiglie, in collaborazione con l'Orchestra da Camera di Mantova, e verrà in verità è stato replicato all'interno del Bibiena, Teatro Bibiena, e anche questa è un'esperienza molto importante. Se immaginiamo che i piccolini hanno il cervello, le loro sinapsi, l'immaginario che è ancora in costruzione, l'esperienza di entrare all'interno del Teatro del Bibiena e ascoltare in qualche modo un concerto di musica del 600 a loro misura, quindi pensato per i loro ritmi di ascolto e la loro capacità di assorbimento, sicuramente è qualcosa che lascia un segno e non a caso il titolo del festival,
certo,
è questo, che crediamo possa essere importante e fare la differenza.
C'è poi un'altra collaborazione interessante, che invece con l'ambasciata di Francia in Italia e con il sostegno anche dell'Istituto francese, del Ministero della Cultura e della Comunicazione e della Fondazione Nuovi Mecenati.
Sì, la Francia, per quanto riguarda il teatro per le nuove generazioni, il teatro ragazzi, è all'avanguardia. Sono ormai oltre 60 anni che investono in cultura, ma con progetti specifici e un sostegno alle compagnie che fanno creazione per il giovane pubblico, con un lavoro anche capillare in cui tutte le città hanno comunque una proposta anche nei piccoli villaggetti di teatro per ragazzi, e quindi questo fa sì che la qualità della proposta francese sia molto alta. Il sostegno che viene a livello culturale, della proposta culturale, si estende anche oltre confine, tant'è vero che noi ogni anno non riusciamo ad esimerci, ma in verità scegliamo con molto piacere di programmare artisti francesi, e la programmazione la realizziamo in collaborazione con le persone che sul territorio in Italia, appunto per l'Istituto Francese, Fondazione Nuovi Mecenati e Ambasciata di Francia, si occupano di raccontarci quali sono i progetti più interessanti, e soprattutto fanno un lavoro importantissimo che è la messa in rete, perché segni fa parte di un circuito, di un progetto che è una specie di festival di stagione trasversale, che è La Francia in Scena, organizzata grazie al lavoro veramente instancabile di Anouk Aspisi, che ha messo insieme tante strutture italiane per produrre un percorso per gli artisti che vengono in Italia e fanno spettacolo da noi e in altre realtà, come per esempio nel caso di una compagnia che abbiamo avuto, Petit Cirque, lo spettacolo che ha replicato da noi e a Milano nel Festival Danae.
Per quel che riguarda invece la fascia di ragazzi un pochino più grandi, cioè degli adolescenti, quali sono le proposte che Segni fa?
Ecco, infatti Petit Cirque è una di queste proposte, è un concerto fatto con strumenti e oggetti strani, tipo installazioni d'arte come potrebbe essere quelle di Calder, che suonano e si producono in una specie di concerto di musica sperimentale. Oppure abbiamo Vita Nerd, che è uno spettacolo che racconta un po' la relazione con le nuove tecnologie, così come Gilgamesh, che prende il mito e lo riadatta alla relazione di due ragazzi che appunto si confrontano con i social e con le nuove tecnologie. Oppure abbiamo avuto Piccoli Eroi, che è un racconto bellissimo, una riscrittura di Pulicino, che in verità è un viaggio iniziatico, nel senso che i ragazzi escono dalla casa perché c'è una difficoltà, come sa bene chi conosce la storia di Pellicino, e vanno ad affrontare delle avventure. Queste avventure li riportano verso casa, cresciuti, arricchiti, come poi è il percorso che facciamo tutti noi nell'evoluzione, nella vita, quello che affrontiamo quando siamo adolescenti. E quindi Pellicino diventa la metafora del viaggio, dell'andare verso lo sconosciuto, che compie ogni adolescente, ma in questo caso con una drammaturgia bellissima che lavora sul simbolo, sull'astrazione in maniera poetica. Chi parte con un viaggio è anche il migrante che lascia la sua casa per andare non si sa dove, e quindi l'avvicinare la condizione dell'adolescente a quella del migrante è una, diciamo, un'operazione molto ardita, ma che in verità è molto vera. Uh-huh. E mette il dito su una condizione umana che i ragazzi in quell'età lì in verità vivono, e hanno una sensibilità particolare per vivere, se siamo capaci di fargli porre l'attenzione su questo.
Grazie allora Cristina Cazzola, direttrice artistica di questa 11ª edizione di Segni New Generation Festival, Festival Internazionale d'Arte e Teatro per le Nuove Generazioni, che lo ricordiamo è a Mantova fino al 2 novembre. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi e vi aspettiamo per questi ultimi giorni. Buona giornata.
Buongiorno.
Il giorno della festa dei teatri, il Teatro dei Documenti, che è uno dei teatri storici di Roma, ha presentato anche la sua stagione 2016-2017. Ne parliamo con la direttrice artistica Carla Ceravolo, che è con noi in, appunto, proprio nel Teatro dei Documenti. Siamo in questa sede bellissima, meravigliosa di Luciano Damiani. Ma vogliamo ricordare chi era Luciano Damiani e perché ha voluto questo teatro?
Luciano Damiani è un uomo di teatro nato nel 1923 e arrivato fino al 2007. Damiani è un uomo di teatro a tutto tondo. Inizia come scenografo, poi diventa architetto di teatro, poi diventa regista, poi diventa autore e poi costruttore di questo teatro. Questo teatro è la summa della sua ricerca artistica. È un teatro che accoglie lo spettatore e che fa dello spettatore un elemento drammaturgico pari all'attore, per la sua particolare struttura.
È una struttura intanto che colpisce per il suo colore, perché normalmente si entra in un teatro e è tutto nero, no? Le pareti sono neutre e nere. Qui invece è tutto di un bianco avorio. Perché l'ha voluto così?
Perché la tradizione del teatro italiano è bianca, non è nera. Il teatro all'italiana fino al 700-800 era bianco. È diventato nero quando il teatro espressionista tedesco ha invaso con la sua cultura tutta Europa, e poi i teatri si sono assecondati a questa, chiamiamola, cultura del nero, perché per certi aspetti anche proprio tecnici aiuta molto, perché nasconde, mentre il bianco è manifesto, fa vedere tutto. Tu sai che è sempre visto, è sempre in mostra, è sempre, non c'è un retroscena, e quindi è dichiarato. E proprio perché è bianco, anche gli spettatori stanno in uno spazio che non li neutralizza. Sono sempre in evidenza, perché basta una piccola luce che fa vedere tutto. È un altro concetto, ovviamente, è proprio un altro concetto di teatro. Ha bisogno di un altro tipo di luce, anche di studio della luce. Sì. È diverso. Richiama però una tradizione che Damiani non ha mai rinnegato, sebbene sia il più rivoluzionario degli scenografi spaziali.
Perché infatti è un teatro nel quale si respira contemporaneamente un amore per il classico, ma anche una apertura alla modernità. E questo un pochino si vede anche nella stagione che ospitate, che normalmente ospitate, ma che in questa decimo anno appunto del Teatro dei Documenti, dopo la scomparsa di Damiani, ha veramente un cartellone particolarmente ricco, diviso in diverse sezioni. Quali sono?
Allora, il neoclassico, quindi con degli spettacoli che si rifanno a grandi autori del Novecento, reinterpretati. Ovviamente uno spazio come questo implica una reinterpretazione importante, perché non è lo spazio tradizionale. Poi abbiamo una sezione Storia Inventa, dove ci si accosta a delle storie vere, però rivisitate. Poi abbiamo una sezione di teatro opera, dove diamo degli spettacoli proprio d'opera con i cantanti che cantano vicino al pubblico, con un'enorme difficoltà per i cantanti, perché sono proprio in bocca al pubblico, e lo diamo in una situazione agile, perché lo spazio è agile, e a prezzi molto popolari. Poi abbiamo una sezione sempre musicale di Nota Teatro, dove ci sono dei registi che presentano degli autori contemporanei del Novecento, come i Beatles o come si ispirano a Gaber per fare poi delle riflessioni personali. E poi abbiamo del fantasy, in cui possiamo mettere tutto il cartellone bambini, con una new entry di questo artista che recita coi piedi, Monsieur David. E poi abbiamo, sono tanti, e poi abbiamo un cavallo di battaglia per il teatro dei documenti, che è il teatro del tempo presente, per cui vengono trattati temi dal femminicidio alla malattia mentale, alla riflessione politica. E possiamo andare anche più in profondità parlando di tutti gli
spettacoli, perché in particolare adesso pensavo per esempio al teatro opera, c'è una collaborazione importante anche con due conservatori in questo caso.
Sì, questa è una cosa bellissima, per cui il Teatro dei Documenti ha questo rapporto di collaborazione con due istituzioni statali, come il Conservatorio di Frosinone e il Conservatorio di Vibo Valentia. E questo ci fa molto inorgoglire, perché il teatro è credibile. E noi diamo lo spazio a dei giovani che in una situazione difficile, perché dico, cantare addosso al pubblico non è una cosa facile, possono mostrarsi, possono sperimentare proprio con forza questo rapporto vero con un pubblico.
Sì. Sempre a proposito di questo spettacolo, no, lo nomino perché ha una caratteristica che mi sembra renda anche abbastanza chiaro il modo in cui questo spazio, il Teatro dei Documenti, può variare in maniera molto molto agile. Proprio la Butterfly, che è l'opera che verrà rappresentata, si ispirerà all'inizio, per il primo atto, al Teatro No, ritornerà poi al palcoscenico italiano, quello tradizionale, quindi appunto con il palcoscenico da un lato e dall'altra parte invece il pubblico, e ritorna poi, con prospettiva appunto centrale, ritorna poi per il finale ancora allo stile del Teatro No. Quindi appunto con la capacità di questo luogo di trasformarsi continuamente. Così come, non so se qualcuno degli spettacoli in cartellone lo farà, ma nella storia appunto della vostra appunto delle vostre stagioni, spesso ci sono anche spettacoli itineranti nei vari luoghi, nelle varie sale che il teatro offre.
Noi abbiamo fatto sempre spettacoli itineranti. In questo momento utilizziamo il piano superiore, c'è uno spettacolo che torna sempre, che è questo di Vissi per Maria di Roberto D'Alessandro, interpretato da Siddhartha Prestinari, che prevede proprio che il pubblico segua questa governante che parla della Callas e arriva nell'altro luogo, nell'altra, in un'altra sala dove si celebra il ricordo, come fosse una situazione di celebrazione, ecco, molto commovente. Questo è uno spettacolo che abbiamo itinerante. Altri spettacoli itineranti quest'anno no, li abbiamo, sicuramente ci saranno e vengono mano a mano a presentarsi, sì. E, sicuramente gli spettacoli di Leon Selena, che è un workshop che viene fatto qua, sarà itinerante perché avranno è il carnevale, vuole essere il carnevale, quindi ci sarà una ritualità di scorrimento per forza.
E che fa parte sempre di quella sezione neoclassica in cui appunto si rivisitano dei testi, testi classici in un modo invece più nuovo. Poi ci sono alcuni eventi speciali invece. Uno di questi forse avevi accennato al femminicidio, per esempio, quindi c'è in una giornata particolare che è proprio dedicata, no? La giornata contro il femminicidio, ci sarà un reading molto, molto particolare.
Sì, noi abbiamo questo spettacolo, non è più che spettacolo, Elena Fanucci parla di atto politico, è un reading dove si vuole mettere il punto della situazione su questa terribile realtà e andrà in scena il 25 novembre, anche seguirà il 26 perché c'è molta adesione, probabilmente anche il 27, quindi da venerdì a domenica, adesso proprio a novembre, avremo questa presentazione che è quasi un rito che si vuole dare al pubblico, per cui Elena sta raccogliendo tutti i nomi di queste donne morte che mano a mano ogni giorno ingrossano la fiumana di questa situazione e verrà quindi presentato. E devo dire che invece negli spettacoli per bambini abbiamo questo Barba Blu che pure era un uxoricida, un femminicida, e questa cosa verrà presentata in un ambito invece di spettacolo per bambini, quindi con tutta la delicatezza che ci deve essere, ma anche con la volontà di non edulcorare la paura di queste situazioni, ma di farsene beffe per poter vincere la paura di queste cose, per poter essere consapevoli.
Sì. Barba Blu ha anche un'altra sottile annotazione. Durante la conferenza stampa se ne parlava, no? Del fatto che la morale che però dava appunto a questa storia efferata è in realtà che appunto a uccidere queste donne sarebbe stata la curiosità. Questo è, mi sembra...
Infatti il monito che però anche nella traduzione di Collodi c'è è che insomma bisogna stare attenti alla curiosità, soprattutto a questa curiosità femminile che ha sempre contraddistinto nei secoli in modo negativo la donna, mentre finalmente adesso si parla di sagace, interesse, e il testo viene riscritto completamente da Anna Ceravolo in rima e prevede dei corretti, prevede proprio di far sì paura, di avere una situazione di thriller, ma di farsi beffe di questo mostro.
E di vincere.
E di vincere in questa maniera, sì, la paura.
Naturalmente per i particolari dei vari spettacoli, per la stagione più completa, possiamo rimandare ad un sito.
Sì, il sito è il sito del Teatro di Documenti, www.teatrodidocumenti.it.
Grazie allora Carla Ceravolo di essere stata in nostra compagnia.
Grazie, grazie a voi.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Vi lascio all'ascolto di Radio Vaticana Italia.